Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Niente da fare, la Fondazione per i consumatori della Svizzera tedesca non può rappresentare collettivamente le vittime del Dieselgate in Svizzera. 6.000 persone non saranno risarcite. A Neuchâtel si conferma la pista delle alghe tossiche, un cianobattere nel lago, quasi sicuramente la causa della morte di 6 cani. Il prodotto interno lordo della zona euro è crollato al livello più basso da quando sono iniziati i rilevamenti. Cifre peggiori del previsto soprattutto per Spagna e Francia. Le spiagge italiane sono in crisi, fino al 70% in meno di clienti, a soffrire maggiormente la Sardegna. Lo scandalo Dieselgate in apertura, dunque, secondo il Tribunale federale, la Fondazione svizzero-tedesca per la tutela dei consumatori non può rappresentare gli automobilisti danneggiati dallo scandalo delle emissioni truccate, esploso, lo ricorderete, nel 2015. Lo ha comunicato oggi la Fondazione, deplorando la scarsa protezione dei consumatori in Svizzera. Paola Latorre.
Una sconfitta per la Fondazione svizzero-tedesca per la tutela dei consumatori. Una sentenza, si legge in una nota, con cui falliscono i tentativi di ottenere un risarcimento per almeno alcune delle vittime. In Svizzera sono circa 170.000 i proprietari di automobili colpiti dallo scandalo. La Fondazione difendeva gli interessi di 6.000 privati contro l'importatore Amag e il costruttore Volkswagen. La richiesta di risarcimento si basava sul fatto che le auto erano state pubblicizzate come ecologiche. Il prezzo era quindi stato gonfiato e con lo scandalo delle emissioni truccate le vetture hanno perso valore sul mercato dell'usato. I giudici di Losanna si sono però allineati con il Tribunale Commerciale di Zurigo, che lo scorso dicembre aveva stabilito che in questa vicenda la Fondazione non può essere un attore processuale. La Corte aveva inoltre considerato che procedere con una causa collettiva non è contemplato dagli statuti dell'organizzazione, che ora dovrà farsi carico delle spese processuali e risarcire Amag e Volkswagen con 60.000 franchi ciascuna. La Fondazione deplora la scarsa protezione dei consumatori in Svizzera, anche di fronte a grosse malversazioni, e afferma di voler intensificare i suoi sforzi per garantire che le azioni collettive possano essere iscritte nel sistema giuridico svizzero.
A Neuchâtel si conferma la pista delle alghe tossiche. Le autorità hanno fornito dettagli sulle analisi fatte dopo la morte ravvicinata di almeno 6 cani lungo un tratto di litorale ora chiuso alla balneazione. Per prudenza il bagno nel lago di Neuchâtel è sconsigliato almeno per questo weekend, anche sul resto della riva. Lucia Mottini, cosa è emerso più precisamente dalla conferenza stampa?
Prima di tutto una conferma. Nei campioni prelevati vicino alla riva incriminata sono stati trovati dei cianobatteri, un microorganismo che è da sempre presente nel lago, ma che in determinate condizioni può proliferare e produrre sostanze tossiche. Altre analisi più laboriose dovranno stabilire quali. In conferenza stampa gli esperti hanno mostrato degli ammassi marroni gelatinosi simili a escrementi. Gli animali possono averne ingerito una parte nuotando, bevendo o anche giocando sulla riva. I sintomi, ha spiegato la veterinaria cantonale Corinne Bourquin, arrivano rapidissimi, provocando anche danni neurologici e l'arresto respiratorio. L'ecatombe avrebbe potuto essere molto più estesa, perché il tratto di 500 metri che ora è stato chiuso è proprio noto come la spiaggia dei cani. Lì, infatti, a differenza di altri litorali, sono autorizzati a entrare in acqua. La chiusura della spiaggia ha evitato quindi numerosi altri avvelenamenti.
Lucia, sicuramente gli esperti hanno anche spiegato meglio quali sono i rischi per le persone.
Sì, e li hanno relativizzati, visto che l'aspetto poco attraente di questa alga dovrebbe come prima cosa scoraggiare dall'ingerirla e toccarla. Inoltre, dalle analisi, l'acqua circostante non sembra contenere cianobatteri, secondo il responsabile dell'ufficio dell'ambiente di Neuchâtel, Yves Lenman. Il fatto però che anche i brandelli d'alga che finiscono a riva siano tossici invita alla prudenza, soprattutto per i bambini. Secondo il medico cantonale Laurent Kaufmann, il semplice contatto può provocare lesioni benigne alla pelle. Se ingerite possono creare problemi digestivi e epatici e inalate causare una polmonite atipica. Sono casi rari però e a Neuchâtel solo una persona ha consultato il medico a causa della presenza di queste alghe. In passato né in Svizzera né in Francia sono stati registrati casi mortali, ma visto che con i cambiamenti climatici le condizioni favorevoli all'alga potrebbero presentarsi più spesso, si potrebbe pensare in futuro a monitorare maggiormente lo sviluppo di questo batterio.
Parliamo adesso brevemente della pandemia. Il cantone al momento più sotto pressione per il numero di contagi. Ginevra ha emesso una nuova decisione restrittiva. È stata ordinata la chiusura di tutti i locali notturni, discoteche, dancing e cabaret. La misura resterà in vigore fino al 23 agosto, ma potrà essere prolungata se necessario. Nelle ultime 4 settimane i nuovi contagi nel cantone sono passati da 37 a 79 a 216 a 225 casi ogni 7 giorni. Il 40% delle persone è stato contagiato nel corso di feste o eventi. Il prodotto interno lordo della zona euro è crollato, e potete ben immaginare perché, al livello più basso da quando Eurostat nel 1995 ha iniziato i rilevamenti. Le cifre sono peggiori del previsto, soprattutto per Spagna e Francia, ma la domanda più difficile è quando torneremo ai livelli pre-crisi. Simona Soldini.
Rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, il PIL dei 19 paesi della zona euro è sceso del 15%, in particolare del 17% in Italia e dell'11,7% in Germania. Ora si tratta di capire come evolverà l'economia europea, fermo restando che l'ipotesi è che il punto più basso della crisi economica è stato toccato a fine aprile-inizio maggio. Le stime di Eurostat, Banca Centrale e Fondo Monetario Internazionale sono per una recessione attorno al 9% quest'anno e per un recupero del 6,5% l'anno prossimo. Per Christine Lagarde, presidente della BCE, occorre sostenere l'economia e mantenere condizioni finanziarie favorevoli almeno fino a giugno dell'anno prossimo. E questo nonostante i 750 miliardi di euro raccolti sul mercato tramite quella che si preannuncia essere la più grande emissione obbligazionaria della storia dell'Unione. Per molti si dovrà passare attraverso un peggioramento della disoccupazione e del numero dei fallimenti prima di poter stilare un bilancio. Stando alle previsioni dunque, sarà impossibile nei prossimi 18 mesi raggiungere i livelli di precrisi. Conclusione che vale anche per la Svizzera, dove le previsioni della Segreteria di Stato dell'Economia parlano per un meno 6,2% quest'anno e per un rimbalzo del 5,3% per il 2021.
Intanto la situazione relativamente alla pandemia sta peggiorando rapidamente in Spagna. Nelle ultime 24 ore sono apparsi 1.525 casi accertati in più, la cifra più alta dalla fine del lockdown, di che alimentare ulteriormente preoccupazione di diffidenza da parte di altri paesi che progressivamente stanno raccomandando di evitare di andare appunto in Spagna, nonostante le sue attrazioni turistiche. Negli Stati Uniti termina oggi il versamento del contributo di $600 a settimana in aggiunta ai sussidi di disoccupazione, una misura introdotta dal governo per far fronte alla crisi provocata sempre dal coronavirus. Il mancato accordo al Congresso rischia di ripercuotersi pesantemente su milioni di famiglie rimaste senza lavoro negli ultimi mesi. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
$2.400 al mese, questa è la cifra che finora ha permesso a oltre 20 milioni di famiglie americane di sopravvivere malgrado la perdita di un impiego. La contrazione del PIL di quasi il 10% annunciata ieri conferma che le conseguenze della pandemia sono molto più gravi del previsto, ma questo contributo scade oggi, per ora non verrà rinnovato, nonostante siano in corso trattative politiche per un nuovo pacchetto di aiuti economici in aggiunta a quelli dei mesi scorsi. Alla Camera, dove sono la maggioranza, i democratici avevano approvato già lo scorso maggio un'estensione di questo contributo per tutto il 2020, ma i repubblicani, che controllano il Senato, non sono d'accordo. Ritengono che sia un disincentivo a lavorare e vogliono ridurlo, probabilmente a $200 la settimana. Per ora comunque non riescono a mettersi d'accordo tra loro, né a trovare un'intesa con gli stessi democratici. I negoziati proseguiranno anche nel fine settimana. La ripresa economica auspicata da Donald Trump non c'è ancora stata e soprattutto non appare probabile nell'immediato, come indicano anche i dati sulla disoccupazione diffusi ieri. Al momento il coronavirus sta paralizzando soprattutto il Sud. La Florida, per il quarto giorno consecutivo, ha registrato il numero più alto di morti. I casi complessivamente negli Stati Uniti sono ormai 4,5 milioni, con oltre 152.000 morti.
Parigi, la grande capitale, delega ai poteri locali. La Francia, paese duramente colpito dal virus, cerca di contenere i nuovi contagi adottando provvedimenti su misura per le varie regioni. Il potere centrale ha dunque stabilito che i prefetti avranno maggiore libertà d'azione. Alcuni hanno appena imposto l'obbligo della mascherina all'aperto. Sempre da Parigi, Alessandro Grandesso.
I primi a renderla obbligatoria sono stati alcuni sindaci di località balneari, ma da lunedì la mascherina dovrà essere portata all'aperto anche a Lilla e nei 95 comuni limitrofi. È bastato che il ministro della Sanità stamane desse il via libera ai prefetti per far scattare il provvedimento che riguarda 1,2 milioni di persone del distretto metropolitano nel nord della Francia, dove da giorni si è registrata un'impennata dei contagi. L'obbligo riguarda le zone pedonali, i punti di ritrovo più frequentati, i mercati, i centri commerciali e i rispettivi parcheggi, ma anche giardini pubblici e i settori lungo i corsi d'acqua, oltre che i mezzi di trasporto pubblico, come nel resto del paese, dove si registrano aggressioni agli autisti che tentano di far rispettare il provvedimento, come è capitato negli ultimi giorni a Orléans e a Digione. In ogni caso, a Lilla il decreto del prefetto durerà almeno un mese e chi sgarra rischia una multa di €135. Nei prossimi giorni altre città potrebbero seguirne l'esempio, a cominciare da Nizza, dove il sindaco ha già preso posizione in questo senso. Mentre sulla costa atlantica alcuni sindaci hanno addirittura deciso di chiudere l'accesso alle spiagge di pomeriggio o di sera per evitare assembramenti. Il ministro della Sanità esorta anche i cittadini a utilizzare l'applicazione Stop Covid, messa a punto dal governo per risalire più facilmente le persone entrate in contatto con un contagiato. Finora però solo 2,5 milioni di francesi l'hanno scaricata sul telefonino.
Grandesso, lo avete sentito, accennava le spiagge francesi e canicola o non canicola. Le spiagge italiane invece sono in piena crisi. Secondo i dati presentati oggi dal sindacato italiano Balneari, stanno perdendo fino al 70% dei clienti, ad eccezione dei weekend. A soffrire maggiormente sarebbe la Sardegna da Milano. Alessandro Braga.
Il calo si era già visto a giugno, ma i dati di luglio confermano che si tratta di un vero e proprio crollo. Se si escludono i fine settimana tutto sommato buoni, i numeri delle presenze sulle spiagge italiane, confrontati con lo scorso anno, sono drammatici. La Sardegna è la regione messa peggio, con un meno 70%, dato confermato anche dal crollo dei voli aerei verso l'isola, che fanno registrare nei tre aeroporti sardi un calo di circa il 60%. Ma la flessione è generalizzata, basta guardare altre mete tipiche del turismo balneare, come Campania, Calabria, Emilia-Romagna e Veneto, che registrano tutto un meno 40%. Una delle cause è sicuramente la crisi economica post-epidemia, che ha tagliato il reddito di moltissime famiglie italiane. Ma c'è anche la paura del contagio, nonostante le strutture balneari si siano più o meno tutte adeguate alle nuove norme anti-Covid. E poi la mancanza dei turisti stranieri, che per quest'estate hanno scelto in larga parte mete diverse dall'Italia. E se agosto, mese preferito per le ferie dagli italiani, potrebbe almeno in parte invertire il trend, di sicuro a fine stagione ci sarà da fare i conti con un settore duramente danneggiato.
Lo abbiamo sentito, i paesi tentano, ognuno un po' a suo modo, di affrontare e limitare questa pandemia, alcuni anche in maniera un po' singolare. È il caso del Libano, dove sale in maniera esponenziale il numero di contagiati da Covid-19 e il governo ha ordinato un nuovo lockdown a partire da ieri, ma che verrà rispettato soltanto per due weekend successivi. Qual è il motivo di questa scelta? Ne parliamo col nostro collaboratore da Beirut, Lorenzo Trombetta.
In Libano si sono finora registrati 57 decessi accertati e 4.300 casi positivi, ma di questi ultimi la metà si sono verificati nelle ultime 4 settimane di luglio, mentre tutti gli altri sono registrati da febbraio a giugno. E ricordiamolo che così appare una vera e propria impennata di casi che ha spinto il governo a cercare un compromesso tra una sorta di lockdown e un sostegno alle attività commerciali. Dopo aver decretato la chiusura totale da metà marzo ai primi di maggio, si è chiuso da ieri fino a lunedì sera. Poi si aprirà tutto martedì e mercoledì prossimi, per poi richiudere però dal 6 al 10 agosto, nel fine settimana prossimo. C'è da ricordare che la chiusura di questo fine settimana coincide con le celebrazioni della festa del sacrificio, la Eid al-Adha in arabo, la principale ricorrenza del calendario islamico e che per tradizione spinge, come ogni festa, le famiglie a riunirsi in casa e nelle strade.
Insomma, una sorta di lockdown a singhiozzo, si accennava la necessità di salvaguardare le attività commerciali. Il Libano è alle prese con una difficilissima crisi economica. Che impatto possono avere queste nuove misure anti-Covid?
Bisogna ricordare che la situazione in Libano è al collasso, con un degrado economico e sociale sempre più palpabile. La carenza di combustibile, per esempio, per alimentare le centrali elettriche e i generatori privati, sta causando frequenti blackout anche nel centro di Beirut. La corrente è razionata in molte zone del paese, manca anche per 18 ore al giorno. L'interruzione di elettricità causa disagi molto forti, come l'assenza di internet e l'impossibilità di azionare condizionatori d'aria in un'estate particolarmente torrida. Questo mentre la lira locale è sempre più svalutata rispetto al dollaro statunitense e i tassi di disoccupazione e di inflazione sono alle stelle. Il potere d'acquisto dei salari pubblici, compreso quello dei poliziotti e dei militari, si è ridotto di più della metà. Ecco perché secondo molti questa chiusura anomala non soddisfa né le esigenze sanitarie di limitare la diffusione del virus, né le esigenze di salvaguardare quel che rimane dell'economia del paese.
Lorenzo Trobetta sulla difficile situazione in Libano, era l'ultimo servizio, abbiamo ancora però una notizia dell'ultima ora, è appena giunta in redazione, si tratta di un lutto nel mondo del cinema, la scomparsa del regista Alan Parker che aveva firmato film come Vita, Mississippi Burning, Midnight Express e forse il più famoso The Wall dei Pink Floyd, aveva 76 anni, si è spento dopo lunga malattia. Buona serata.